al terzo voglio fare un riassunto, perché metterò a fuoco alcune cose. Al secondo faremo una cosa, cioè abbiamo usato diciamo la prima parte in modo approfondito e la seconda in modo leggero, in modo più tranquillo. Adesso facciamo il contrario, introduciamo con la parte più leggera e facciamo la parte più significativa in modo più intenso, no? Poi ci sarà una terza volta in cui completeremo la prima e la seconda con quelle necessità che sorgeranno e vedrete che sorgeranno. E allora, testo non databile. C'è chi dice che, cioè, quello che è sicuro è che fa parte della sesta parte di un'epopea che è il Mahabharata, non un'epopea indù. In realtà questo testo è stato messo, fa parte del non si sa, il Mahabharata è dal quarto prima al quarto dopo, no? E questo può essere del terzo prima, terzo primo, non si sa. Cioè, in realtà anche il professor Piantelli, no, ha detto che noi abbiamo dei brani di questi testi in vari altri trattati, in vari altri lavori, e da quelli riusciamo a intuire che questa Bhagavad Gita, Canto del Beato, sia antichissimo. Cosa si pensa? Si pensa che sia ancora molto più antico di quello che si è creduto, nel senso che questi testi appartengono, diciamo, all'umanità, adesso facciamo una primordiale, voglio dire, appartengono, diciamo, ad un mondo dove non c'è ancora un discrimine tra Occidente e Oriente, dove tanti discrimini che verranno culturali, che verranno dopo, non c'erano. E allora possiamo prendere in mano la Bhagavad Gita e leggere un qualche cosa che appartiene alla filosofia perenne, cioè appartiene a tutti noi, all'uomo di sempre. Non è, voglio dire, una cosa che noi collochiamo in un periodo e sta lì perché è una cosa storica. Questa di storica non c'è assolutamente niente. È una realtà di adesso che siamo seduti qui e che piove. E quella è la cosa buona. Se noi perdiamo l'allaccio alla nostra vita di adesso, il nostro spiritualismo è una fanfaluca, è una presa in giro. Perciò, cosa possiamo dire? Possiamo dire che quel testo è un testo arcaico, nel senso greco, nel senso vero, no? È un testo, voglio dire, non suscettibile di una collocazione storica, addirittura culturale, e non è suscettibile. E vedremo perché. Quello che adesso aveva scritto Eliade e che io... Cosa faccio? E che avevo messo qui... era che aveva messo a fuoco Eliade una serie di cose, no? Che sono queste, cioè che, diciamo, i quattro punti che ci aiutano a capire, approfondire ancora questo testo della Bhagavad Gita. E integra dei vecchi insegnamenti, degli insegnamenti precedenti o degli insegnamenti che, diciamo, col tempo le si allacceranno, le si avvicineranno. Calcolate che il Samkhya, calcolate che i primi testi, voglio dire, che ci mettono per scritto questo insegnamento, che facilmente era orale o facilmente era conosciuto per pezzettini, insomma, sono databili del VII secolo, no? ed è Samkhya, il Sankara. E poi dopo c'è l'altro testo che è del X-XI secolo e che è di Abhinavagupta. Cosa vuol dire? Vuol dire che le Upanishad, cioè, va a dire, i testi che ci concludono i Veda, tanto per capirsi, verranno diciamo integrati da questo testo. Vuol dire che si riuniranno, verranno, come si può dire, non superati, però voglio dire unificati, integrati dal testo che stiamo vedendo. E avremo perciò Ho sentito qualcuno, sì. Avevamo già detto, devo aprire col pirlo. Guarda, sì. Ciao, Giovinotto.
Scusa, non ti prego. Cosa mai, facciamo quella sicura.
E allora ci saranno due grandi scuole che riprenderanno questo testo, no? Allora, una è la scuola dello shivaismo Kashmiro e l'altra è la scuola che è di Abhinavagupta e l'altra è la scuola, e siamo XI secolo, e l'altra è la scuola viceversa di Shankara e siamo nel VII secolo e ha a che fare con le Upanishad. Quindi abbiamo Upanishad, diciamo il mondo upanishadico e il mondo delle, dello shivaismo Kashmiro, che traducono questo testo e ce lo fanno conoscere per intero, mentre noi avevamo soltanto perciò dei pezzi e pezzotti. Ripeto, terzo secondo avanti Cristo, boh, può darsi, fino al primo secondo dopo, e lì, perché sì, voglio dire, è un coacervo questo testo, che però riunisce un mucchio di insegnamenti che sono molto importanti. Adesso li esemplifichiamo. Dicevamo prima che riunisce questi insegnamenti e che, diciamo, considera paritarie la scuola filosofica, la scuola del Samkhyakarika, cioè la scuola che insegnava a discriminare le cose, insomma, ecco quella filosofia lì. Poi la scuola dello yoga, no? Dove era una pratica, lo yoga sappiamo che è una pratica di congiunzione, no? Yoga, yungo anche in latino, no? Giungere, mettere insieme. Quindi una scuola, lo yoga, e poi il Vedanta, cioè per capirsi, la fine dei Veda, cioè per capirsi, la scuola che parlerà della ablatio alteritate, si dirà in parole povere che nulla di ciò che vediamo è reale, non questo, non questo, e eliminerà, diciamo così, le cose a favore della teologia negativa, cioè lo vedremo poi in Niccolò Cusano, cioè la teologia negativa dice tu arriverai al divino togliendo, non mettendo, ossia, non è il tuo giudizio, non è il tuo discrimine, tu togli e togli e togli, no? Ed è questa l'altra scuola. Cosa c'è? C'è che queste scuole vengono appunto riassorbite, vengono, diciamo, come si può dire, sono collegate, sono un impasto un po' unico con questa dottrina, con questo insegnamento, al punto che c'era una bellissima frase che tra un po' vediamo, che dice nel mondo greco, in questo mondo dappertutto, chi vede il Brahman non è Brahma, Shiva e Vishnu, quella è la Trimurti. Brahman è il Dio neutro, al di sopra della Trimurti, è l'increato che non crea, insomma, il prototeos. Allora, vede questo Brahman, che dice colui che vede il Brahman in ogni cosa, colui che vede il Brahman in ogni cosa, e ogni cosa nel Brahman, io non sono perso per lui, lui non è perso per me. Cosa ci sta insegnando? Ci sta insegnando una cosa, la Bhagavad Gita. Ci sta insegnando che l'uno è tutto e il tutto è uno, e che non sono separabili. Noi abbiamo questa mania di certo approccio razionalistico pseudo, che poi dopo è stato mal capito, comunque transetto. Abbiamo la mania di fare a fette le cose, no? E perdiamo che cosa? Perdiamo il fatto che le cose sono unitarie. L'uno è il tutto, e il tutto è l'uno. Non puoi togliere, è come dire la famosa moneta di cui parlavamo tre volte, no? Dice, hai il tondello recto e verso, tu togli uno, ti sparisce tutti e due gli altri. Perché voglio dire, è un unicum, è un po' come dire la teoria della grazia, no? In sanscrito è prasada. E omogenea e collegata, non può essere non collegata con l'azione. Perciò grazia e opera viaggiano assieme. Noi abbiamo due gambe, non una sola, cioè abbiamo due gambe, no? Ecco quella la questione, cioè rendersi conto che, e questo ci insegnano questi testi, che Dio è presente sempre, comunque, dovunque. che non possiamo metterlo in un altare, in una chiesa, in un libro o in qualche nostra credenza di comodo. Dio deve essere full time tutto il nostro giorno, tutta la nostra vita, quando dormiamo, quando non dormiamo, quando facciamo le cose, eccetera. Questo è il senso: chi vede me in ogni cosa e ogni cosa in me, costui non è perso per me né io sono perso per lui. E questa è una frase chiave, perché ci insegna a non giudicare, cioè ci insegna a capire che sempre tutto ha una qualche logica e che casomai siamo noi che non capiamo. Cioè, ma dare il giudizio è facile, è comodo, ma molte volte le cose non le capiamo. E allora voglio dire, se noi diamo se noi attuiamo la possibilità di non discriminare, di trovare il motivo, di trovare il divino nelle cose, questa possibilità, tra l'altro, detta di brutto, fa anche vivere bene, detta di brutto, poi dopo quanto mai ci sarà. Adesso io vi farei una piccola letturina e poi dopo passiamo a quella parte famosa che è quella relativa all'uomo universale, quello che è Adamo Kadmon della tradizione ebraica e della tradizione nostra, non Adamo archetipo, diciamo così, no? Cioè, diciamo che voi sapete che nel Genesi ci sono due, c'è la creazione e la formazione dell'Adamo, no? Ci sono due Adami, non ce n'è uno solo. E su questo si è speso Dionigi, Dionigi Areopagita ne ha parlato, che so io, Filone Alessandrino, in tanti hanno appunto parlato di questi due Adami, no? L'Adamo che è fatto di terra è l'Adamo, l'archetipo umano, insomma, è l'Adamo archetipo dell'Adamo, che è l'Adamo Kadmon, l'Adamo primigenio, no? Che è anteriore ad ogni forma, è fatto a immagine e somiglianza, dice, noi li creammo, quindi c'è un plurale, perché? Ma perché quell'Adamo, in un libro che ho scritto io purtroppo, è appunto il Dio, è l'Adamo archetipo, è l'Adamo androgeno, cioè è l'Adamo che non ha sexus, non ha separazione, il sesso non ha separazione, è un Adamo che viceversa, e essendo archetipo riunisce delle cose, ma mentre l'ermafrodito presenta i caratteri esterni, l'androgeni non li ha più, perché ha superato sexus, ha superato quel mondo di dialettica, di separazione, di dialettica, insomma, sono pazzi. E allora, una chiave di cui abbiamo già parlato, la riprendo perché poi dopo ci solleva poi per quella parte che faremo, ed è la rinuncia alle azioni, cioè, in parole povere, la Bhagavad Gita ci insegna a rinunciare non a fare le cose, ma diciamo, ci insegna a non essere, adesso faccio una battuta, commerciali, cioè vuol dire, in parole povere, ci insegna a agire senza fine. Cioè, se il tuo atto che ti compete, quello che si chiama Swadharma, è quello, tu fai quello, voglio dire scevro, quello distaccato dal fine, distaccato dal frutto, tu hai agito bene, quello che è rite in latino, no? E che in sanscrito tra l'altro è artam, che è la stessa cosa, cioè è agire secondo quello che è il tuo compito, la tua natura, no? L'uomo che realizza il conosci te stesso, no? E questo, conosci te stesso cosa vuol dire? Agisci secondo la tua natura. Difatti a un certo punto dirà, è più importante fare una cosa anche brutta, ma che sia il tuo compito, piuttosto che fare la cosa di un altro, o delle cose che non saranno pertinenti il tuo tipo di aggressione del mondo, il tuo tipo di vivere. Detto ciò, dice questo: la rinuncia e il karma yoga, karma vuol dire azione, vuol dire lo yoga dell'azione, procurano entrambi il sommo bene, cioè rinunciare agli oggetti, ovvero agire senza occuparci di un fine, senza volere un fine. Noi abbiamo fatto l'atto puro, abbiamo fatto quello che era nostro compito. Noi non ci siamo depressi, noi non ci siamo sentiti un eroe, abbiamo vissuto come il tappo, abbiamo vissuto in ordine sulla vita, senza, voglio dire, essere coinvolti. Però fai il tuo compito. Ecco quello che si chiama karma yoga, perciò dice. ma fra questi due il karma yoga è preferibile alla rinuncia ad agire, cioè c'è chi diciamo si astrae dall'azione. Ma questa, ecco la bellezza di questo testo qua, che per quello che tre volte sarebbero fin poche, ci sta dicendo non rinunciare ad agire, vivi la tua vita. Ti sta dicendo la tua vita, quello che diciamo sempre, no? La tua vita, il tuo compito, sei qui, noi non siamo delle illusioni, abbiamo la giacca a vento, ci ha piovuto sulla zucca, ci prude la rotola, cioè voglio dire, comunque abbiamo una corporeità, abbiamo una vita, abbiamo dei pensieri, non sono rinunciabili, ma proprio in quello che tu trovi il divino, non andando a segare chissà che cosa, buttando via di qui e buttando via di là o facendo dei riti strani. E allora si deve considerare un perpetuo rinunciante, vuol dire un habitus. Perpetuo rinunciante non è uno che ha rinunciato adesso alla caramella, è uno che rinuncia come principio. Si deve considerare un perpetuo rinunciante colui che non prova né avversione né attrazione. Ma adesso diciamo, abbiamo detto, no? Facci picchia, ma questa cosa è inarrivabile. Come si può dire uno che non prova né? La nostra vita è fatta di attrazione, è fatta di avversione. E allora vedremo che c'è un insegnamento importante qui, lo dico e poi lo ripeterò. Ci insegna che piano piano, se noi teniamo la rotta, le cose si piegano. Cioè vuol dire, in parole povere, che tu fai uno, ma poi dopo ti arriva il due, poi ti arriva il tre, non voler fare il cento che ti schianti, ma tu accetta il fatto di fare quello che puoi mano a mano che lo vuoi e vedrai che le cose in un qualche modo si adeguano. E un po' di, ripeto, le azioni, le opere e la grazia viaggiano assieme. Tu opera, ci sarà la grazia, e se tu hai la grazia farai le opere, sono assieme, è quella moneta che ha recto, verso e tondello. Togline uno e non hai più niente, non è che ne hai tolto uno e ne rimangono due. È il concetto di Trinus. Dal Trinus ne togli due, il Trinus duale. Cioè voglio dire, è lì la meraviglia di questi insegnamenti. Ci stanno dicendo non rinunciare a vivere, rinuncia all'atto torbido, al tamas, al pesantore. Non rinunciare a fare le cose, falle pure. Non ci sta dicendo sì, la scelta, vai a ritirarti in una grotta per 2000 anni. È una cosa che per qualcuno va bene, ma non sono questi insegnamenti. Quindi questi insegnamenti dicono poi: solo gli sciocchi, non i sapienti, che distinguono tra Samkhya e Yoga, cioè tra discrimine e pratica yogica, solo gli sciocchi, non i sapienti, che distinguono tra Samkhya e Yoga, sono costoro, coloro che si affidano, e dice, affidandosi, che sono gli sciocchi, non i sapienti, che distinguono, ma chi si affida anche a uno solo di essi ottiene il frutto di entrambi. E vi siamo, cioè ci sta dicendo, puoi anche andare a fondo di queste discipline e poi coglierne un frutto, ma poi dopo dice, quella condizione che è ottenuta dai seguaci del Samkhya può essere raggiunta anche dai seguaci dello yoga. Chi vede il Samkhya e lo yoga come una sola cosa è un uomo che vale davvero. Cioè prima si è detto, c'è questa scuola, c'è quella, dopo si dice attento perché sono la stessa cosa. Allora se è la stessa cosa, la filosofia discriminante e l'atto fisico, vuol dire che appunto grazie alle opere viaggiano assieme. C'è? C'è? Ok. La rinuncia, o eroe dalle grandi braccia, è difficile da ottenere senza la disciplina interna. Il silenzioso, assorto nella disciplina interna, ben presto perviene al Brahman. Cioè, piano piano ti attutisci, piano piano accade qualche cosa per cui si stempera il torbido e si diventa più attenti. Si storbida il pesantore, si storbida l'adesione alle cose e rimani più leggero. E questo sta dicendo ben presto perviene al Brahman, e poi prosegue. Chi è assorto nella disciplina interiore, col cuore puro, padrone di sé, coi sensi domati, consapevole del fatto che il suo spirito è lo spirito di tutti gli esseri, chi vede il Brahman, chi vede il Brahman di me, costui non è perso per me, io non sono perso per lui. Il fatto che il suo spirito è spirito di tutti gli esseri, costui che se ne renda conto, anche se agisce, non è contaminato. ci sta dicendo: tu cerca di capire che qualsiasi cosa tu faccia, l'altro è uguale a te, la situazione è uguale a te, tu fai il tuo atto. Non essere contaminato, cosa vuol dire? Vuol dire non volere mercantilizzare, non volere avere un frutto, mercantilizzare, non volere, fai l'atto perché è giusto. E dice poi: in verità nulla faccio. Questo deve pensare un vero adepto che conosce la verità, mentre guarda, ascolta, tocca, fiuta, mangia, cammina, dorme, respira, parla, evacua, afferra o apre e chiude gli occhi, ben saldo nella convinzione che si tratta solo dei sensi, che reagiscono agli oggetti dei sensi. Colui che, deponendo nel Brahman le azioni e abbandonando ogni attaccamento, agisce, non è contaminato dal male, come non lo è la foglia di loto dall'acqua. Col corpo, con la mente, con l'intelletto e anche coi sensi soltanto, gli yogin compiono le loro azioni abbandonando ogni attaccamento per purificare se stessi. Il vero adepto, rinunciando al frutto delle azioni, ottiene la perfetta pace. Chi non pratica, attaccato al frutto del suo agire, è legato all'azione motivata dal desiderio. Oggi ti va bene, domani ti va male, domani sei nella lavatrice. Rinunciando mentalmente, guardate che bella, rinunciando mentalmente a tutte le azioni, serenamente assiso, lo spirito che abita il corpo dimora, libero, sovrano, nella città che ha 9 porte e nulla in vero fa né induce a fare. Il Signore del mondo non produce né l'attività, né le azioni e neppure il legame coi frutti delle azioni, quella che opera la natura. Ti sta dicendo: io è divino, l'io, la natura, la storia di Maurizio con la giacca, la tua storia è natura. La nostra corporeità, la nostra psiche, tutti i pifferi che vogliamo, è natura. E leggiamo la frase: il Signore del mondo non produce né attività, il Signore del mondo, il Brahman, non produce né attività, né azioni e neppure il legame coi frutti delle azioni. Tutto quello capita, che cosa? Nella tua persona. Quella che opera la natura. Il Signore onnipresente non prende su di sé né il male né il bene compiuto da alcuno. La conoscenza è avvolta dall'ignoranza e per questo si smarriscono le creature. Ma per coloro nei quali l'ignoranza è distrutta dalla conoscenza di sé, la conoscenza stessa illumina come sole quella suprema realtà. Con l'animo pieno solo di quella, con quella identificandosi, in quella assorti, solo a quella mirando, essi giungono là dove non c'è ritorno, mentre i loro peccati sono scossi via dalla conoscenza. In un bramino ricco di sapere e di modestia, in una vacca, in un elefante, persino in un cane o in un uomo di infimo rango, vedono la stessa cosa i sapienti. Già in questa vita hanno vinto il mondo. Coloro la cui mente è ferma in questa equanimità, privo di difetti e impassibile, c'è il Brahman. E per questo essi dimorano nel Brahman. Rileggo. Già in questa vita, questo manda a pallino tutte le religioni, una frasetta mica da poco. Già in questa vita, adesso siamo in via Vespucci 57, già in questa vita hanno vinto il mondo coloro la cui mente è ferma in questa equanimità. Renditi conto che tutto è Dio e Dio è tutto. Che tutto è in Dio, che Dio è in tutto. Non è panteismo. Vi ricordate che l'altra sera abbiamo parlato del della presenza divina nei vari modi nella tradizione greca, no? Cosa ci diceva nel neoplatonismo? Ci diceva che la forma F maiuscola diventerà incarnata nelle varie modalità delle cose, quindi nell'anima in modo psicologico, mentale, nelle forze vitali, nelle verdure in un modo, negli animali in un altro, è sempre il divino che poi dopo si qualifica e agisce, eccetera. Ecco, questo che sta dicendo qui è la stessa cosa. Sta dicendo in questa vita hanno vinto il mondo coloro la cui mente è ferma in questa equanimità, privo di difetti, impassibile, è il Brahman. Per questo essi dimorano nel Brahman. Lasciando fuori di sé i contatti esteriori e tenendo lo sguardo fisso tra le sopracciglia, è un modo per fare ekagata, per concentrarsi nell'uno, insomma, no? Un tipo di meditazione, diciamo, perché lo insegnano. Equilibrando i soffi, inspiratorio ed espiratorio, che circolano all'interno del naso, soggiogando i sensi, la mente, l'intelletto, il silenzioso mira solo alla liberazione. In lui desiderio, paura, collera, ira, lussuria, stupidità, buddismo, sono scomparsi per sempre. E poi dopo, ecco una bella cosa che va a pagina 108. Ah no, è indietro. Ti compete soltanto l'agire, non mai i suoi frutti. Non sia il frutto delle azioni il motivo del tuo agire, né sorga in te adesione al non agire. Agisci senza mente mercantile, agisci perché è giusto, perché è il tuo swadharma, il tuo compito. Ben saldo nello yoga, compie le sue azioni, lasciando da parte ogni attaccamento e rimanendo equanime nel successo e nell'insuccesso. Lo yoga, la congiunzione, è equanimità. Ritorniamo, l'equanimità è la capacità, in parole povere, di non farsi squilibrare dalla depressione o dagli eroismi. Perché se stai in equilibrio sulle cose, è lì che fai qualche cosa. Se tu stai da una parte o dall'altra, hai paura, avversione, hai desiderio, hai quello che vuoi, sei sbilanciato, non puoi vedere le cose. Perché le cose nascono dall'equilibrio. Eccoli. È meglio compiere anche in modo imperfetto il proprio dovere che adempiere bene al dovere altrui. Compiendo l'azione che per natura ti compete, non ti macchierai di alcuna colpa, non creerai causa. O figlio, l'uomo non deve abbandonare l'azione per cui è nato, neppure se comportasse un male, perché ogni umana iniziativa è avvolta dal male, come il fuoco dal fumo. Colui che ha l'animo distaccato nei confronti di ogni cosa, che ha soggiogato se stesso ed è libero dalla brama, consegue per mezzo della rinuncia la suprema perfezione, che consiste nella libertà dei legami dell'agire. Dotato di una pura intelligenza, soggiogando con fermezza se stesso, distogliendo la propria attenzione, occhio all'attenzione. Adesso rilego la frase e dopo faccio una piccola fermata. Dotato di una pura intelligenza, attenti, non ha detto dell'intelligenza, ma di una pura intelligenza, soggiogando con fermezza se stesso, distogliendo la propria attenzione dagli oggetti dei sensi, il suono e gli altri, respingendo lontano da sé attrazione e avversione, dimorando in luoghi solitari, parco nel cibo, soggiogando la parola, il corpo, la mente, unicamente e continuamente intento nella disciplina interiore della contemplazione, praticando il distacco, liberandosi dall'egoismo, dalla violenza, dalla presunzione, dalla passione, dalla collera, dalla cupidigia, privo di ogni idea di possesso, in calma profonda e pronto a conseguire la perfetta identità col Brahman. L'attenzione è la via al Brahman, l'attenzione è la via al divino. Esiste una sezione dei testi buddisti che dice, è Appamada Vagga, la sezione sull'attenzione. Dice così, dice: chi è attento è vivo, chi disattento è già come morto. Non so se mi ho spiegato. Cosa vuol dire? L'attenzione è quello che, dove non sei trascinato né di qui, avversione, voglio, non voglio, né di là, sei attento, sei presente alle cose e le vivi. Eckhart, per una frase così, gli hanno rischiato di bruciare il paglione, attenzione, per cui voglio dire, insomma, è una frase terribile. Ti sta dicendo, tu puoi conoscere Dio, conoscendo Dio non ci sarai più, non ci sarai neanche più Dio. Ti sta dicendo, fai quello che puoi, ma è una cosa molto semplice, date da fede, fallo anche a quelli. Ti sta dicendo mica di fare, ti sta dicendo, vivi la tua vita. Vivila con intelligenza, attenzione, ha detto pura intelligenza, che non è solo intelligenza, è un atto, diciamo, di visione cristallina delle cose, facciamo così. Berlusconi. Allora, chi è provvisto di consapevolezza per costui non esistono più in questo mondo né il bene né il male. Dedicati allo yoga, lo yoga è maestria nelle azioni. I saggi, provvisti di consapevolezza, rinunciano al frutto che nasce dalle azioni, liberi dai vincoli della rinascita, vanno alla dimora a salutare. E poi dopo eccola qua, quando il tuo discernimento avrà attraversato la folta macchia dell'errore, discernimento, attenzione che non è una cosa paradossale, è una cosa che possiamo fare tutti. Quando il tuo discernimento vuol dire disponi la mente a non essere torbida. Ci sono tre gradini. Uno è tamas, è pesantore. Uno è rajas, ed è l'azione, il sanguigno. E l'altro è sattva, che è l'azione di discrimine delle cose che tu sai che sono una e sono tutte. Non so come posso spiegarmi. Perché tu ammetti, capisci che il divino è in tutto e tutto è nel divino. E allora dice così, dice... Quando il tuo discernimento avrà attraversato la folta macchia dell'errore, tu proverai disgusto per ciò che è stato rivelato e per ciò che ancora può essere rivelato. Cioè poi non te ne frega più niente, detto in soldoni. Perché tu acquisti uno stato per cui sei equanime. Tu dovessi morire tra 2 minuti, non te ne importa niente. Non so se so dirlo questo. E l'attenzione è questa, a Pamada Vaga, la via dell'attenzione. E dice, occhio, adesso continua, adesso qui viene la ciccia. Quando la tua mente, distratta dall'ascolto di diverse dottrine, sarà infine ben ferma, fissa, immobile nella contemplazione, allora avrai realizzato lo yoga. E poi dopo. Se l'uomo presta attenzione agli oggetti dei sensi, finisce per nascere in lui attaccamento per quelli. Dall'attaccamento nasce il desiderio, dal desiderio nasce la collera. Perciò attento all'attenzione che metti sugli oggetti dei sensi, dice poi. Dalla collera si origina lo smarrimento, dallo smarrimento confusione nella memoria, dalla perdita della memoria alla rovina dell'intelletto, con la rovina dell'intelletto l'uomo è perduto. Ma chi? Padrone di sé, fruisce del mondo dei sensi, con i sensi privi di attrazione e avversione, vuol dire che mangi, bevi, dormi e fai tutto, lo stesso. Sottomessi alla sua volontà, con i sensi privi di attrazione e avversione, sottomessi alla sua volontà, consegue una serenità perfetta. Nella perfetta serenità si realizza per lui la cessazione di tutte le sofferenze, già che tu non sei più soggetto alle sofferenze, le sofferenze ci sono lo stesso, ma tu non dai l'esca. Sofferenze ci sono e tu soffri, fanculo. Cioè voglio dire, ma non diventa un problema, non so come posso spiegarmi. Sei distaccato, lasci che capitino, lasci che passino. Dice così, dice. Nella perfetta serenità si realizza per lui la cessazione di tutte le sofferenze, perché in colui che ha l'animo sereno rapidamente si stabilisce la consapevolezza. Vedi che tu puoi fare qualche cosa. Noi non abbiamo i santi di riferimento rispetto a loro, chapeau, però voglio dire, noi possiamo fare queste cose adesso, qui, ognuno di noi. Se noi pensiamo che si debba essere dei super uomini, dei super divini, angeli con 96 ali, abbiamo sbagliato tutto. In realtà la cosa è possibile per noi adesso. Dobbiamo semplicemente tenere la rotta. Vuol dire continuare a pestare senza volere il risultato, semplicemente perché è l'atteggiamento migliore. Tu tieni quello semplicemente perché non ce n'è un altro. Quindi tu tieni quell'atteggiamento perché non puoi scegliere e perché è il più bello. E lì in avanti forse capita qualcosa e forse no, e chi se ne strafrega. Cioè, è lì la grandezza di questi insegnamenti. Ti stanno dicendo tu compi il tuo swadharma, compi quello che è il tuo compito. Non andare a cercare gli dei sotto le tavelle del pavimento. Dice, non c'è consapevolezza senza raccoglimento non c'è contemplazione, senza contemplazione non c'è pace. E per chi non ha pace, che felicità può esserci? L'inquietudine, quello che stiamo vivendo in questi tempi brutti, è proprio quello, l'assenza di pace. È l'assenza di contemplazione, l'assenza di quiete, e cercare perennemente qualche cosa, ma soprattutto perché cerchi, non perché vuoi qualche cosa. È un'attenzione, è una tensione continua irrisolta. quando è notte per tutti gli esseri, veglia chi controlla i propri sensi. Quando invece vegliano gli esseri, allora è notte per il veggente silenzioso. Come le acque entrano dal mare, che pur riempiendosi continuamente conserva il suo livello inalterato, così colui nel quale penetrano tutti i desideri ottiene la pace. Non già chi è schiavo dei desideri, assorbi le cose, non offrire resistenza, non dargli corpo, non dargli la tua, non prestargli la tua attenzione, non prestargli la tua adesione. Le cose passano, tu falle passare. Quell'uomo che, rinunciando ai desideri, vive privo di voglia di possesso, di attaccamenti, di egoismo, giunge alla fine alla pace. Ecco cos'è, o figlio, lo stato del Brahman. Una volta che l'abbia ottenuto, l'uomo più non si confonde. Se in esso prende dimora, anche al momento della morte, e gli attinge anche al momento della morte, e gli attinge la estinzione nel Brahman. Anche al momento della morte, vuol dire solo al momento della morte? No, vuol dire anche al momento della morte, lo ci sta dicendo. Chi muore prima di morire è comunque utile, e questo lo sappiamo, tutti i mistici lo dicono, no? Muori prima di morire per non dover morire quando dovrai morire, o potresti perderti, Angelo Silesio. Quindi ti dice che cosa? Ti dice anche, pure se tieni questa posizione, proprio ti vada male, comunque ti salvi alla fine della storia, in articolo morbido, alla fine della storia, insomma. E adesso però inizia a dire l'ora, perché ce l'ho per sempre.
5.
Ostica. Allora, è sterzo, e facciamo così adesso. Facciamo così. Grazie. Allora. E questa è la lettura di cui si diceva che ci stavamo preparando a fare, quindi siamo più o meno a posto. E la 15ª lettura è intitolata lo Spirito Supremo, ed è quella che gli antichi chiamavano anche la dottrina segreta. Ce ne frega niente che sia segreta, nel senso che sono tutte delle sovrapposizioni enfatiche queste. Questa ricerca del segreto. Il segreto è semplicemente una cosa, non che non dici, ma che non capisci. Cioè, voglio dire, il segreto si difende da solo. Non hai bisogno di dire io non te lo dico, io tranquillo che quelle cose lì si difendono da sole. Non hai bisogno di spiegare, anche perché non sono inspiegabili. Quindi il segreto esiste semplicemente perché non è spiegato, è di sua natura. Non è che Giovanni lo nasconde a Peppino, insomma, ecco, di lì in avanti. Eccotela qua. Adesso stiamo aprendo la porta a quel Brahman che abbiamo detto, diciamo prototeos, diciamo Dio increato che non crea, quindi è un Dio sopra la nostra, sopra la divinità cattolica, cristiana. Questo prototeos, increato che non crea, equivale al Purusha, equivale all'uomo archetipo o all'Adamo Kadmon. Di questo stiamo per iniziare a parlare. Occorre cercare quella meta dalla quale gli uomini più non ritornano, dicendo: io mi rifugio in quella persona primordiale dalla quale si è distesa l'operosità antica. Coloro che sono immuni da orgoglio e smarrimento, che hanno vinto il male dell'attaccamento, che sono sempre assorti nel sé, che hanno rinunciato ai desideri, che sono liberi dalle coppie di opposti come gioia e dolore, costoro, non essendo fuorviati, vanno a quella meta inalterabile che si chiama, abbiamo detto, la persona primordiale. Le parole povere, tu ti spogli di tutta la rumeta che ti porti appresso e accedi alla persona primordiale che è dentro di te. Qui, adesso, tutti noi ce l'abbiamo, e non ci sarà nessun prete che ce la potrà togliere o mettere. È la responsabilità nostra, noi siamo nella cacca, dobbiamo farlo noi. Terzo non dator. Dice: non illumina il sole, non la luna, né il fuoco, quella meta dalla quale gli uomini più non ritornano. Essa è la mia suprema dimora. Non illumina il sole, non la luna, né il fuoco, quella meta dalla quale gli uomini più non ritornano. essa è la mia suprema dimora, dice questo uomo primordiale. Aggiunge poi: una parte di me eterna che costituisce le anime viventi nel mondo dei viventi si appropria dei sensi, compresa la mente che è il sesto, ai quali appartiene, che appartengono alla natura. Quindi la natura ha i suoi sensi, il Purusha, l'uomo universale, si appropria di queste cose, li usa come gli strumenti suoi, non essendo identificato. Tu usi un martello, ma non credo che nessuno abbia mai pensato di essere un martello, ecco, più o meno lo stesso. E dice così, ecco, bella, ecco qua. Allora, adesso questa è la versione Kashmira, mentre l'altra, stiamo parlando del VII secolo, qui parliamo dell'XI, chi se ne frega, perché poi alla fine l'importante è che ci servano per capire quello che stiamo facendo, poi la data, sai, chi se ne importa, o la storia di una cosa, a noi non ce ne frega niente, a noi interessa sperare di capirci qualche cosa. Il Shivaita Kashmiro, Abhinavagupta, dice, ripete quella frase che abbiamo letto in un altro modo: una parte di me nel mondo dei viventi, sempre noi, diventa vivente, eterna, tira a sé i cinque sensi e con essi il sesto, la mente, i quali hanno la loro radice nella natura, terlo sé. La rileggo l'altra, cioè, ci sta dicendoti. La natura ha i suoi sensi e lui li usa, ma lui è noi. Ma non noi, Maurizio Baracano, chi se ne strafrega. Lui è noi, perché in noi è radicato il fatto che noi si esista, è il divino in noi. Chi vede me in tutto e tutto in me, chi vede il Brahman e tutto nel Brahman e il Brahman nel tutto, costui è, non è perso per me, né io sono perso per lui, sta dicendo, no? E dice, ecco il commento di Abhinavagupta, Shivaismo. La parte in questione è una parte, occhio, dopo spiegherò che cosa significa parte. Una parte in questione è una parte del Brahman. Questa idea di parte è attribuita al Brahman metaforicamente, perché il Brahman non lo puoi fare a fette, per cui non puoi dire una parte del Brahman, potrai dire un riflesso del Brahman. Ma non è una parte del Brahman, perché ripeto, la fettatrice la usiamo per il salame. Il Brahman è infatti perfettamente pieno, e l'idea di parte è intesa letteralmente e logicamente insostenibile, poiché implicherebbe da parte di esso, Brahman, un assoggettarsi alla nescenza, alla non coscienza, un venir meno alla senzienza. Così dice che, come detto nella rivelazione, anche un frammento solo del Brahman è pur sempre onniforme e trascendente al pensiero discorsivo. Attenzione, capito? Ripeto, bellissima. Sta dicendoci la teologia negativa, sta dicendoti non spiegherai mai, e se vuoi spiegare stai tranquillo che non hai capito un accidente, perché proprio la bellezza di queste cose è che non sono spiegabili. Se noi gli torniamo con il nostro giornalino a spiegare, non capiremo niente, ma semplicemente perché non è spiegabile, perché tu c'è penan, non so come posso spiegarmi. Se tu dicessi che spieghi una cosa, non l'hai capita. Dice, poi là, dice, come detto nella rivelazione, anche un frammento solo del Brahman è pur sempre onniforme e trascendente al pensiero discorsivo. Questo senso metaforico deve essere applicato al luogo e il tempo è opportuno. Né su questo c'è da dubitare. Adesso andiamo avanti con bestie. Ecco qua, allora questo qua è un altro. Bella. Allora, quando si riveste di un corpo e similmente quando lo abbandona, il Signore li prende con sé i sensi e se ne va. Come il vento porta via i profumi da un terreno odoroso. quello splendore che, risiedendo nel sole, illumina l'universo, attenzione, quello splendore che, risiedendo nel sole, facciamo nel sole, quello splendore che, risiedendo nel sole, illumina l'universo intero, e quello splendore che è nella luna e quello che è nel fuoco, sappi che a me appartiene. L'etimologia di Dio, sapete che è luminoso. In ogni lingua, guarda caso, Dio vuol dire luminoso, e sarà un motivo, ma non è il sole, è lo splendore che è nel sole, è lo splendor, non è lo splendor solare, non è lo splendore, non è l'oggetto, è il suo splendore, è la sua natura. Okay. E sono io che, penetrato nella terra, sostengo con la mia energia gli esseri e alimento tutte le piante, diventando la luna fatta di linfa, io diventando il fuoco gastrico che ha sede nel corpo degli esseri viventi, unito ai soffi ascendente e discendente, digerisco il cibo nei suoi quattro tipi, io dimoro nel cuore di ogni essere, da me traggono origine la memoria, la conoscenza, la rimozione del dubbio, sono io che tutti i Veda rivelano, io sono l'autore del Vedanta e il conoscitore dei Veda. Ed ecco quella che è il clou della serata, è questa frase qua. Ci sono questi due Purusha, questi due Adamo, nel mondo. L'alterabile e l'inalterabile. Occhio, eh? E dice così. E quindi c'è la sorpresa. L'alterabile sono tutti gli esseri. L'inalterabile è colui che risiede nel luogo più alto. Perciò c'è, occhio, vedete che meraviglia adesso, attenzione, ha detto, c'è l'Adamo Kadmon e c'è l'Adamo umano, sta dicendoti questo, e guardate la sorpresa che arriva adesso, ci sono questi due, ripeto perché è importante, ci sono questi due Purusha nel mondo, l'alterabile e l'inalterabile, l'alterabile sono tutti gli esseri, l'inalterabile è colui che risiede nel luogo più alto, Adamo Kadmon, sorpresa. Ma c'è un altro Purusha eccelso, chiamato Supremo Sé, il Signore immutabile, che penetrando nei mondi li sostiene. È anteriore ad ogni definizione, ad ogni teologia, ad ogni definizione. È un'esperienza assoluta, pura, che noi non potremmo mai fare, semplicemente perché se la facessimo non ci saremmo più noi, non ci sarebbe più lei. Non so se mi so spiegare. C'è? Se tu sparisci come soggetto che percepisce, perché l'oggetto che ha percepito dov'è? Non c'è più, e viceversa, e questa è la cosa importante. Dice, io, queste che sono tutte pennellate, io trascendo l'alterabile, sono eccesso rispetto all'inalterabile, nel mondo e nel Veda io sono chiamato Purushottama o Purushuttama, Supremo Signore. Vuol dire che esisterà un Dio che è al di là ancora di ogni definizione. Quella l'abbiamo detta, possiamo dire che esiste il gelato, perché sarebbe stato lo stesso. Questo io ve lo lancio come possibilità, ma dovete poi digerirvelo voi. Nel senso che valeva lo stesso dire che ho mangiato il cono gelato. È uguale. La questione è rendersi conto di che cosa? Se un uomo non si smarrisce, ma mi conosce in questo mondo come Purushottama, come Supremo Signore o Supremo Spirito, egli sa ogni cosa e partecipa di me con tutto il suo essere, ecco che ti ho annunciato questa dottrina, estremamente segreta, dottrina segreta, e senza macchia. Chi la comprende possiede davvero la conoscenza intelligente e ha compiuto quel che era da compiersi. Adesso facciamo questo, per aiutarci un po', prendiamo le Upanishad, c'è il testo che abbiamo detto che pescherà un po' per lì, che è parente di lui, no? E leggiamo una cosa che è questa qua, pagina mi pare, 1369. Di questi testi esistono tre edizioni. Una è fatta da Carlo Della Casa ed è questa qui. L'altra, che io preferisco, è quella fatta da Pio Filippani Ronconi ed è edita da da Boringhieri Grassi, edita da Boringhieri, e poi esiste l'altra che ha fatto Raphael, e sono le tre, per Ashram Vidya, e sono le tre edizioni. Questa è buona, Ashram Vidya non ho avuto di difficoltà a capirla, e l'altra è The Best, ma non si discute. E detto questo, perché ve lo dico? Perché se poi mi chiedete delle bibliografie, io ve le do seguendo le linee di quello che sto dicendo. Perché eccoci qua. E seguendo questa cosa qua che mi sta ricattando. Detto ciò. In principio l'universo era solo Atman in forma di Purusa, uomo cosmico. Guardandosi attorno, non vide nulla al di fuori di sé. Disse per prima cosa, questo sono io. E da ciò nacque il vocabolo io. Noi non possiamo dire io, ma quello che vediamo è solo la natura che sta lavorando, ci ha preso le briglie, ci fa fare il salto e quello che vuole, la natura, la forza naturale, quella che adesso parla. Lo stesso anche di queste cose, sempre natura. L'operativo è al di là della natura. Nella natura noi stiamo anche facendo i filosofi, i mistici, i santi, e magari prendiamo la luce. Capita niente, siamo sempre nella natura. Noi abbiamo la responsabilità verso noi stessi. O famo o non famo. Terzo non datur. Disse la prima cosa, questo sono io. Dire io è il divino. Noi non possiamo dire io, perché tra un minuto io cambierò, mi bagnerò, perché tra un minuto mi verranno accidenti, va, sarai, ma non ho una unità. E dice quando uno è interrogato, dice per prima cosa sono io, e poi dice l'altro suo nome, perché egli, prima che ogni cosa, esiste. Bruciò tutti i mali, lui, per questo è chiamato Purusa. Colui che così sa, brucia chi vuol precederlo. Cioè, siamo in parole povere, essere consapevole di questo elimina le conseguenze dell'azione. Facciamo così. E poi dopo c'è la pagina 69 seguenti, che dice così, sempre in questo. Che cos'è l'Atman? È quel personaggio Purusa che tra le facoltà è quella costituita di conoscenza, che è la luce interna del cuore, che sempre uguale a sé stesso si muove in questo mondo e nell'altro. Pare che pensi, pare che guazzi, ma di fatto è un sogno. Oltrepassa questo mondo ogni apparenza mortale. In vero questo Purusa, quando nasce, quando acquista un corpo, si carica di mali, ma dipartendosi, morendo, lascia tutti i mali. C'è una pagina del Corpus Hermeticum magnifica proprio che tratta proprio di questo, della morte e dello scaricarsi della roba. Si dice addirittura come si scarichino. E quella edizione, Alberto, che quella lì è un'edizione magnifica, quella è del Corpus Hermeticum, è una cosa senza senso. Di questo Purusa due sono le sedi, questo mondo e quell'altro. Il terzo è lo stato intermedio di sogno. Quando è in questo stato intermedio, vede l'una e l'altra sede, la sede di qua, quella dell'oltremondo. Poi, siccome c'è la possibilità di ascendere all'altro mondo, effettua l'ascesa. E allora vede sia i mali di questo mondo, sia le gioie di questo mondo e dell'oltremondo. Quando si addormenta, prendendo la materia da questo mondo che tutto contiene, disgregandola o costruendola a suo piacere, mantiene dormendo la sua luce e il suo splendore. Allora questo Purusa è luce a se stesso. Ci sta insegnando, in parole povere, che la ragione arriva fino a un certo punto. E da un certo punto in poi bisogna scoprire che cosa è luce a se stesso. Cioè, in parole povere, bisogna imparare a camminare senza le gambe, facendo una battuta, o vedere senza gli occhi, e anche sentire senza le orecchie, che è anche giusto. Allora, non vi sono carri, né cavalli, né strade, ma carri, cavalli e strade sono da lui creati. Non vi sono piaceri, né gioia, né delizie, ma piaceri, gioia e delizie sono da lui creati. non vi sono laghi né stagni né fiumi, ma laghi, stagni e fiumi sono da lui creati. Egli infatti è anche creatore. A questo proposito ci sono queste strofe: colpendo con il sonno ogni cosa corporea, desto egli contempla i dormienti, poi, conservando la sua luce, ritorna al suo posto il Purusha tutto d'oro, il cigno solitario. Lasciando il respiro a sorvegliare il basso nido, ossia il corpo, uscendo fuori dal suo nido, a suo piacere, se ne va l'immortale, il Purusha tutto d'oro, il cigno solitario. Cioè, in parole povere, questo insegnamento ci sta dando una dritta. Dovete rifletterci, perché io non posso dire, non sono capace di dire di più. Qualche cosa che supera la nostra logica personale è quella cosa. Non la potremo spiegare, non la potremo capire, ma non perché ci abbiamo rinunciato, ma semplicemente abbiamo capito che è sempre qua. Tu non puoi descrivere una cosa che sei, non so come posso spiegarmi. Riesco a spiegarmi un poco. Sì, grazie. Facciamo così, ma. Ma sì, dai. Allora, questo Purusha, dopo aver goduto nel sogno, dopo aver girovagato, aver veduto il male e il bene, di nuovo per la strada percorsa, si affretta al ritorno, da dove era partito, allo stato di veglia. Quindi noi abbiamo, adesso in noi ci sono vari stati sovrapposti. Uno è il Purusha, uno è l'Adamo, fino ad arrivare alla nostra persona e alla natura. Sono tutti assieme, non è che uno è, e non c'è, sono tutti assieme. Noi siamo un intero, non siamo una fetta di qui, un mistico di là e che quant'altro. Noi siamo tutto intero. E allora, chi vede ogni cosa in me e me in ogni cosa, costui non è perso per me, né io sono perso per lui. Cosa vuol dire? Imparare a rendersi conto che tutto è dato in un colpo solo e che solo rinunciando a capire si capisce, solo rinunciando a conoscere si conosce. È una bella frase che diceva, quello dice, era di Silesio, che dice: chi conosce senza discrimine e ama senza sentimento, costui ha conseguito quello che importa. Non parole povere. Quindi, conoscere senza discrimine, amare senza sentimento. Sta insegnandoti quello che ci abbiamo insegnato, quello che ci ha detto qui. Peccato che l'altro sia del 2003. Comunque, va bene, dai. Allora, in un sutra. Come un grosso pesce va dall'una all'altra riva del fiume, ora di qua, ora di là, così questo Purusha va dall'uno all'altro stato, dallo stato di sogno allo stato di veglia. Come un falco o un'aquila, dopo aver volato or qua or là, stanchi, raccolte le ali, si posano nel loro nido, così questo Purusha s'affretta verso lo stato del sonno, non vi è più alcun desiderio, né concepisce desideri, non più alcun sogno vede. Poi dopo dice: lo stato in cui, simile a un dio, simile a un re, pensa di essere questo universo, di essere tutto questo, per lui è lo stato supremo. Cos'è l'azione? Che cos'è l'inazione? Qui anche i saggi sono perplessi. Io quindi ti esporrò che cos'è l'azione e, conosciutala, ti libererai dal male. Abbiamo detto prima che questo karma yoga è superiore a tutto, perché ti dice: agisci, fai il tuo compito. non ti dice di non agire, non ti dice di fare di sezionare le cose, non ti dice di conoscere partitamente, ti dice una cosa: anubhava, vuol dire sii pratico, sii consapevole, falle, no? Anubhava vuol dire l'esperienza. E aggiunge questo, dice: che cos'è l'azione, che cos'è l'inazione? Qui anche i saggi sono perplessi. Io quindi ti esporrò che cos'è l'azione. Conosciutala, ti libererai dal male. Necessario è infatti conoscere sia la natura dell'azione, sia la natura della mala azione, sia la natura della inazione. Profonda, in verità, è la via dell'azione. Ed ecco il commento di Abhinavagupta. La differenza tra azione e non azione è difficile da intendere. In un'azione prescritta ci può essere, per esempio, un'azione peccaminosa, così come un atto di sacrificio. L'uccisione di un animale è, in un'azione proibita, un'azione buona, come quando, uccidendo un animale nocivo, si risparmia pena ad altra creatura. Nella stessa inazione ci può essere un'azione buona o cattiva, in quanto che le azioni determinate dalla voce o dalla mente si verificano necessariamente e, senza la conoscenza, sono difficili da evitare. L'azione, per la sua profondità, non è perciò conosciuta neanche dai più avvisati, nel senso che neppure essi possono affermare che da questa buona azione ci arriverà tale bene e che dalla non esecuzione di questa azione ci deriverà una liberazione. L'intenzione del beato, così dicendo, è in breve questa: come l'estremo scudo e rimedio, giova di necessità ricercare il fuoco della conoscenza, il quale è in grado di bruciare ogni azione, buona o cattiva. Superi il discrimine, parole povere. E proprio allo scopo di fare meglio intendere questo sentimento, egli aggiunge: colui che vede l'inazione nell'azione e l'azione nella inazione è, tra gli uomini, un savio, uno, dicono, che compie interamente ogni azione. Colui che nell'azione, cioè a dire nella sua propria azione, consapevole di non essere lui soggetto agente, sai che è la natura, costui vede la non azione nell'azione, perché sa che non sei tu che hai fatto. E poi dice: chi ha realizzato la pace ha superato questo equivoco, ecco, no? E nella non azione, cioè nell'azione fatta da altri, sa di essere lui soggetto agente, cioè in realtà tutto quello che noi facciamo lo possiamo aver fatto noi, può averlo fatto un altro, noi partecipiamo sempre dell'azione, perché esiste un'anima generale, un'anima collettiva, per cui ogni azione, ogni forma pensiero che determina una società e che determina un mondo, ogni azione ci vede partecipi, ecco, diciamo così. E dice poi: costui che vede l'azione dell'inazione, dice, costui è in mezzo a tutti un savio, uno che compie interamente e totalmente l'azione. Nel momento dell'operosità, come cioè soggetto agente di ogni azione, nessuna azione in lui può dare frutto. E nel momento della pacificazione, come cioè totalmente pacificato, egli taglia, recide tutte le azioni. Di più, insomma, non si può dire ugualmente per ogni azione che non faccia nulla. Tale la dottrina segreta, la rileggo. Colui che nell'azione, cioè a dire nelle sue proprie azioni, consapevole di non essere lui il soggetto agente, vede la non azione, nell'azione vede la non azione, come chi ha realizzato la pace, ecco, è costui, e nella non azione, cioè nelle azioni fatte da altri, sa di essere lui il soggetto agente, in parole povere, si rende conto che lo spirito che anima lui e lo spirito che anima gli altri è lo stesso spirito. E dice così: in lui, dice, e nella non azione, cioè nell'azione fatta da altri, sa di essere lui soggetto agente, come chi è operoso in tutta la sua pienezza, cioè si rende conto che l'azione è azione per tutti, è uguale. Costui è in mezzo a tutti un savio, uno che compie interamente, totalmente l'azione. Nel momento dell'operosità, come cioè soggetto agente di ogni azione, nessuna azione, mentre stai agendo, può in lui dar frutto. È pacificato, egli taglia, recide tutte le azioni, cioè mentre sta agendo capisce che sta agendo, quindi non ha risultato, perché sta facendo. E qui dice questo punto, dice sii agente mentre stai agendo. Se tu volessi un risultato non staresti agendo, agiresti in un modo diverso. Di più, insomma, dice, non si può dire di lui, può insomma dirsi egualmente che fa ogni azione o che non fa nulla, perché è un uomo che non cerca frutto, quindi ogni azione che fa la fa facendo, non la fa finalizzata ad un utile. C'è più o meno adesso. Colui le cui opere sono esenti dalle fantasie del desiderio, costui, eccoci qua, chiarimento, costui, dicono gli intendenti, coloro che capiscono, colui le cui opere sono esenti dalla fantasia del desiderio, è un saggio che ha bruciato le azioni col fuoco della conoscenza. Le azioni da lui eseguite penetrano nel fuoco della conoscenza, di cui si è detto e di cui si dirà, e sono adesso bruciate. Egli, sempre questo uomo universale, ha abbandonato l'attaccamento ai frutti dell'azione e, così fatto, è sempre contento, senza appoggio. Sebbene impegnato nell'azione, tuttavia non fa alcunché. Stai agendo ma non agendo, il devo vedere giapponese, agire e non agire. Agire senza agire, senza sperare in nulla. Il sé ed il pensiero domati, rinunciando ad ogni possesso, egli ciò che fa lo fa solo col corpo e, così facendo, non commette peccato. Contento, qualunque cosa gli capiti, libero dalle coppie degli opposti, privo di invidia, uguale nel successo e nell'insuccesso, costui, pur agendo, non si lega. In uno che è privo di attaccamento, liberato coi pensieri stabiliti nella conoscenza, che si adopera solo al sacrificio, costui tutte le azioni si dileguano nel nulla. Non produci cause. Ed è una. Cosa vuol significa? È l'apertura ad un metodo di conoscenza. Se tu agisci senza cercare cause, agisci e non ti abbassi a raccogliere della roba, ci sei alzato. Quindi continui a fare i tuoi atti senza appropriarti di niente, senza zavorra, senza mettere zavorra, perché no? Ed è un metodo di conoscenza, tra l'altro, questo qua vistoso. Ci sta dicendo, non ti appropriare di niente. Quello che tu conoscessi sarebbe sbagliato. Se tu pensi di conoscere perché te lo porti a casa nella saccoccia, non era quello. Ti sta dicendo questo, ti sta dicendo, stacca l'azione dal risultato, ma continua l'azione, stai in piedi. Ed è questo poi quello che sta emergendo da questa possibilità. Bella questa, che fantastica. Il burro sacrificale brahmico, cioè il burro che usavano per i rituali, insomma, di cui è offerta, di cui c'è l'offerta al Brahman, quando fai un sacrificio offri il burro al Brahman, è versato nel Brahman, dal Brahman, nel fuoco brahmico. Lo yogin concentrato in tale azione brahmica può raggiungere solo il Brahman. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che qualsiasi atto tu faccia, il burro fuso che tu ritualizzi, il burro sacrificale brahmico di cui è offerta al Brahman, della tua offerta, è versato dal Brahman nel fuoco brahmico. In parole povere, si compie un ciclo, non so se mi spiego. C'è il rito, Dio stesso compie il rito, Dio stesso fruisce del rito. C'è? Se non la rispiego, non so se l'ho capita. Cioè, voglio dire, quell'atto che tu fai è nella sua natura già il punto d'arrivo. Non è che tu voglia qualche cosa fuori. L'atto giusto, il fuoco, la tua oblazione e così via, è fatta da Dio per Dio in Dio. Facciamo così? Ecco. E dice questa persona, alla fine può raggiungerà il Brahman. Perché? Ma perché ad ogni passo non si ferma, non raccoglie, non mette in saccoccia nel portafogli. E questo è poi l'insegnamento di questo Purushottama, di questo uomo supremo, di questo uomo di cui parla la Bhagavad Gita. Perciò disciplina dell'azione, disciplina del pensiero, rendersi conto che tutto quello che va alla sua storia, non te ne frega niente, rendersi conto che tutto si svolge secondo tre principi: tamas, ciò che è pesante, ciò che è plumbeo, l'esistenza, il sonno; Rajas, ciò che è attivo, solare, l'azione, il sangue, il sole tra l'altro, il sole, occhio, e poi Sattva, la sapienza, ciò che è leggero, che è lo splendore del sole, ma non è il sole. Se tu ti fermi a mettere in saccoccia qualcosa di questo, il Brahman non so se mi ho spiegato bene, è finito. Piccole domande, casomai? Nessuna piccola domanda, perché ma pazza, è mica uno scherzo. La volta prossima proporrei questo, dato che esiste un testo ancora. Che, ok, allora dormisco la porta.
Chiedo scusa. Scusa, se devo scappare, che devo scappare.
Dormo, dormisco.
Aspetta, devo fare un cappello. Adesso dovrò
attenderci,
trovo.
Perfetto.
Ti ringrazio,
scusami
che devo
scusare. Allora, sempre lì.
Ciao.
C'è una lettura finale che il nostro amico professor Talamo, il Cosmo Piano, grazie, ha fatto, che ha fatto un'opera. Questo è un libro bellissimo, è fatto bene, è filologico. Ci risiamo, evitiamo i fantasisti. Questi qui sono testi seri, fatti bene, rispetto a quelli del fideismo, di qualsiasi religione sia, che alla fine sono soltanto delle cose un po' così pasticciate. Detto ciò, lui ha fatto una cosa che io vorrei usare la prossima volta, ed è un finalino che poi dopo è il Gita Sara, che è l'essenza della Gita, no? Che è proprio soltanto qui. Sono questo sono 18 capitoli, questo qua è diciamo alla fine, nel Mahabharata è dopo questo, dopo la Bhagavad Gita viene questo qui, che non hanno tradotto. E allora sono poche righe, sono poi quanti sono? 58 aforismi, no? Che però compendieranno la prima parte e la seconda parte, cioè quello che abbiamo definito l'azione e quello che abbiamo definito l'uomo universale, no? E allora, diciamo, questo compendia un po' il tutto, dandoci un'idea ancora più, voglio dire, seria e approfondita della Bhagavad Gita. Bene.
Se avete voglia,
andiamo. Scusa. No, non si preoccupa. Ma che preoccupa, eh?